Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Auguriamo la buona giornata a tutti i radioascoltatori di Radio Barbagia. Io sono Giovanni Marinosci, sono il moderatore di questa trasmissione. In studio quest'oggi abbiamo la nostra specialista ortopedica, la dottoressa Carla Mela, che colgo l'occasione per salutare. Buona giornata, dottoressa. L'argomento di oggi, gli argomenti di oggi, anzi, sono direi corposi, perché parleremo in particolare di bambini. Questo perché la dottoressa Mela, Carla Mela, è uno dei medici che sta seguendo la campagna di visite gratuite alle scuole per i bambini delle scuole elementari, di tutte le scuole elementari di Nuoro, e ha riscontrato una serie di patologie seguendo appunto queste visite e ne voleva appunto parlare. Oggi parleremo di scoliosi nei bambini, parleremo di piede piatto, di dismetria degli arti, ginocchio varo e ginocchio valgo. Ribadisco, è una trasmissione improntata sulle problematiche dei bambini, ma ciò non toglie che i nostri ascoltatori non possano telefonare sottoponendo anche casi particolari, anche di adulti naturalmente. Potrete chiamare al 391 17 24 686, eventualmente mandando anche sms. Se volete, come già successo la scorsa settimana, potete anche telefonare presso la sede dell'emittente radiofonica Radio Barbagia, porre i quesiti, loro provvederanno a mandarci degli sms. Dunque, dottoressa, gli argomenti sono tanti, qui mi sembra di capire. Vuole iniziare lei a dare una infarinatura, una introduzione agli argomenti, un'infarinatura generale? In particolare, ad esempio, le voglio anticipare che su una news del nostro sito web, quello di Salute 10 Lode, questo è il nome dell'iniziativa di visite gratuite ai bambini delle scuole elementari di Nuoro, è stata pubblicata inizialmente una notizia che diceva che le visite ortopediche sarebbero state erogate solo a quei bambini ai quali sarebbe stata rilevata una qualsiasi problematica a livello posturale in seguito alla visita riscontrata con la visita baropodometrica. Ora voglio anche dire agli ascoltatori che invece è stato deciso, grazie alla dottoressa Mela che si è resa disponibile, di visitare tutti i bambini, e questo mi sembra di capire è stato un bene, perché lei ha avuto dei riscontri anche importanti. Sì, certo. Ci dica.
Allora, abbiamo deciso di visitare anche i bambini che non erano ancora o che non erano già stati sottoposti ad esame baropodometrico e studio della deambulazione, o che comunque, essendo già appunto stati visitati e visti attraverso lo studio della postura, del cammino, eccetera, non avevano ricevuto alcuna diagnosi particolare riguardo specifiche alterazioni concernenti appunto l'appoggio del piede e la deambulazione, perché comunque ho ritenuto opportuno valutare il bambino nella totalità, insomma, che riguarda il suo sviluppo muscoloscheletrico, quindi valutarne a quel punto non soltanto la deambulazione, la postura, ma anche dal punto di vista mio ortopedico, valutarne anche eventuali problematiche che erano già emerse in famiglia, oppure problematiche di cui si lamentava lo stesso bambino, e quindi fare un esame ortopedico più accurato e più completo, che, ripeto, non includesse esclusivamente l'appoggio e la postura, ma cercare di individuare quelle che potevano essere anche ulteriori problematiche, ulteriori fonti di disagio o segnali che potevano più o meno intaccare un armonico sviluppo muscoloscheletrico del bimbo stesso. Ecco.
Dottoressa, allora, giusto per dare un po', come dicevo, un'infarinatura ai nostri ascoltatori, ci spiega con veramente due parole, poi entriamo nel merito di alcune domande che devo porle e di anche delle telefonate che sono già arrivate. Cos'è la scoliosi nei bambini? Mm-hmm. Con tre parole rapide. Mm-hmm. Me lo spiega?
Sì, allora, con tre parole rapide è un po' difficile definire la scoliosi, però insomma ci si prova. Allora, principalmente possiamo distinguerla in una non strutturata e in una strutturata, e questo è qualcosa che ribadisco, spiego sempre ai genitori dei bambini che visito in ambulatorio, ossia principalmente distinguere un atteggiamento del bambino e invece un qualcosa che non deriva semplicemente dall'atteggiamento del bambino. Quindi stiamo parlando in particolare di asimmetria della colonna, alterazioni, modifiche che si riscontrano sia all'esame obiettivo sia all'esame strumentale, quindi attraverso radiografie e perché no anche attraverso risonanze magnetiche, TAC, eccetera. Quindi principalmente la definiamo come per quanto riguarda la scoliosi di tipo strutturato, come un'alterazione delle normali, delle fisiologiche curvature in senso latero-laterale del rachide, che comportano, che hanno cause specifiche, anche se nella maggior parte dei casi risultano idiopatiche, cioè noi specialisti, noi medici, non ne conosciamo esattamente la fonte, la causa, quindi alterazioni strutturali che non possono essere modificate attraverso neppure il cambiamento posturale o eventuali manipolazioni, trattamenti, eccetera.
Allora, in sostanza possiamo dire che la scoliosi nei bambini altro non è che una deformazione,
certo,
della spina dorsale,
della colonna,
che può essere della colonna.
Esatto.
Latero-laterale è già un termine molto tecnico, quindi magari con i nostri ascoltatori la cosa diventa un pochettino più complicata. Diciamo che è una deformazione più o meno importante della scoliosi, della spina dorsale, che a sua volta può generare una serie di problematiche che
certo, può avere delle importanti conseguenze sulla crescita del bambino.
Il piede piatto, invece, lei ne riscontra molti di piedi piatti nei bambini che stiamo visitando con Salute 10 Lode?
Ma allora, il piede piatto, diciamo che c'è da distinguere anche per quanto riguarda l'età del bambino, perché quando abbiamo a che fare con bambini molto piccoli, tra i 3 e i 4 anni, un piede piatto può essere considerato fisiologico. Tutti, diciamo, nasciamo con un piede piatto, poi con la crescita, con la maturazione muscoloscheletrica, tendinea, legamentosa, che il piede viene a formare, a maturare quell'arco plantare che costituisce il piede, tra virgolette, normale, dato che comunque il piede essenzialmente non è soltanto diciamo una struttura fatta di muscolo e ossa, ma anche un organo speciale, dotato di recettori e quindi che tra l'altro è in armonia, cresce e matura in armonia con il resto dell'organismo man mano che l'insoggetto. Piede piatto, sì, nelle visite che sono state effettuate ne abbiamo riscontrati diversi, però ripeto, c'è sempre da distinguere età a parte, come ho già detto, la sintomatologia del bambino, la struttura corporea del bambino, il vissuto del bambino, magari eventuale riscontro di altre anomalie, sia nel bambino stesso che nella sua famiglia.
Diciamo quindi che una volta riscontrato il piede piatto in un bambino in giovane età va seguito per vedere se la cosa peggiora anziché rientrare poi in una normalità.
Noi ci basiamo principalmente sulla sintomatologia del bambino, quindi se è un bambino che lamenta dolore, un bambino che lamenta dolore in particolare durante la camminata, nella camminata prolungata, nella stazione eretta prolungata, un bambino che si ferma, che dice che magari gli danno fastidio le scarpe, gli danno fastidio, gli dà fastidio il piede, a seconda magari della calzatura che porta, con una calzatura magari gli fa più male, con una calzatura di meno, insomma è un bambino che comunque dà qualche segnale.
Allora, la dismetria degli arti cos'è? Sinteticamente, che poi andiamo anche a sentire una prima ascoltatrice.
Sì, sì, diciamo che fondamentalmente partiamo dal presupposto che nessuno ha un emisoma perfettamente uguale.
Cos'è l'emisoma?
È la classica, la metà, diciamo, come se dividessimo la nostra struttura corporea in due metà. Una metà non sarà mai perfettamente uguale all'altra. Questo può accadere anche negli arti. Ovviamente le cause possono essere le più svariate. Può essere un qualcosa che, diciamo, si sviluppa con la crescita del bambino, così come può derivare da infezioni, interventi chirurgici, traumi, può riguardare esclusivamente la tibia, può riguardare esclusivamente il femore. Il problema sta nel fatto che quando un arto ha una lunghezza diversa rispetto all'altro, quindi tutte le cause, tutte le fonti del problema messe a parte, ovviamente, perché sarebbe un discorso infinito, fondamentalmente se la dismetria, se la differenza di lunghezza è molto accentuata, il bambino può vedere alterato il suo armonico sviluppo muscolo-scheletrico, fondamentalmente perché tenderà ad assumere un atteggiamento di compenso sia durante la stazione eretta che durante la camminata, durante la deambulazione.
L'esempio classico è chi ha una gamba leggermente più lunga dell'altra.
Certo,
in quel caso
le cause ovviamente sono le diverse.
Certo. Ultima cosa molto rapida, la ginocchio varo e ginocchio valgo.
Sì. Sì, stesso discorso, diciamo, per quanto riguarda la dismetria degli arti, ovviamente distinguendo sempre da una condizione fisiologica, come nel piede piatto, diciamo, ci sono le stagioni della vita, nel senso che un ginocchio, nasciamo tutti, per esempio, con un ginocchio leggermente varo, che con la crescita, sempre ovviamente nell'ambito della primissima infanzia, sarà un ginocchio valgo, e pian piano con con la maturità, con la maturazione, l'aumento della statura, la maturità dell'individuo corporea, si andrà a correggere, quindi il ginocchio troverà il suo asse.
Mi permetta una piccola volgarità, per essere semplicemente più chiaro con i nostri ascoltatori: il ginocchio valgo vuol dire avere le ginocchia X, ginocchio varo è esattamente il contrario.
Certo, un ginocchio valgo è un ginocchio che ha un angolo maggiormente aperto all'interno e minore all'esterno, mentre il ginocchio varo sarà un ginocchio che avrà un angolo inverso, nel senso che sarà più aperto medialmente e più chiuso, più chiuso medialmente e più aperto lateralmente.
Non stiamo sbagliando nel dire ginocchio valgo, gambe X, ginocchio varo.
Le cosiddette ginocchia a parentesi tonde.
Esatto, ma è questo solo per farci capire meglio dai nostri ascoltatori.
Le cosiddette gambe arcuate,
altrimenti
ci sono
complicato.
Diversi modi per definire un ginocchio varo.
Abbiamo una signora che ci ha cercati per porci un quesito. È la signora Franca che dice: quali sono le cause principali della scoliosi e quali sono i sintomi che fanno capire che si soffre di scoliosi? La stiamo richiamando ora al telefono. Attenda solo un attimo la signora Franca. Ecco qui la chiamata.
Pronto?
Signora Franca?
Sì.
La buona giornata, stiamo trasmettendo buongiorno. In diretta da Radio Barbagia, lei ha sottoposto un quesito. Io sono Giovanni Marinosci, il conduttore, le passo buongiorno. La dottoressa Mela, alla quale ho già sottoposto la sua domanda.
Grazie, la
buongiorno.
Buongiorno dottoressa.
Dica, buongiorno.
Allora, io volevo sapere quali sono le principali cause della scoliosi.
Allora, come già ho accennato prima, la scoliosi può avere svariate cause, anche se può derivare da patologie neurologiche, muscoloscheletriche, tendine legamentose, anche, così come anche da conseguenze di traumi, infezioni, però fondamentalmente nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, la scoliosi è idiopatica. Non sappiamo nella maggior parte dei casi perché un bambino è affetto da scoliosi. Sono stati effettuati diversi studi in alcuni dei quali si è visto che a volte ricorre più frequentemente in più membri appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, ma resta comunque idiopatica nella maggior parte dei casi. A questo punto ciò che resta di più importante è prendere caso per caso, affrontare il problema e cercare di seguire il bambino nella sua crescita in modo che la patologia, una volta riscontrata attraverso l'esame obiettivo ed eventualmente indagini strumentali, un esame radiografico in primis della colonna, ripeto, una volta fatta diagnosi, diciamo venga seguito in modo da principalmente evitare l'evolversi della patologia stessa, il peggioramento e quindi l'insorgere di una sintomatologia più ampia che ne inficia ovviamente la vita quotidiana e la vita in toto e successivamente che possa avere le conseguenze anche nell'età adulta.
Signora Franca, lei chiede.
Dottoressa, quali sono i primi sintomi per capire quando si soffre appunto di questa patologia?
Allora, molte volte la scoliosi nel bambino non presenta una sintomatologia, non presenta una chiara sintomatologia. Molte volte la scoliosi non dà dolore, tant'è che più spesso ci rendiamo conto, ci accorgiamo che i primi ad accorgersi che il bambino, tra virgolette, presenta qualche cosa di anomalo, qualche cosina di strano nella postura o quando si inchina, eccetera eccetera, da per esempio insegnanti oppure allenatori o istruttori di palestra. Molte volte ci viene indicato proprio, per esempio c'è il bambino che fa nuoto, il bambino che gioca a basket, che gioca a pallavolo, è un caso curioso, però avviene molto più spesso di quanto si creda, avviene che lo stesso allenatore, lo stesso istruttore ci dica o a noi normalmente al genitore del bambino stesso che ha notato qualche cosa di strano. A quel punto è molto difficile che dia una sintomatologia ben chiara, soprattutto diciamo quando l'anomalia è ancora lieve, quando è ad uno stadio precocissimo. Ovviamente stiamo parlando di scoliosi strutturate nel bambino, ovviamente sempre considerato le varie, come dicevo già prima, le varie stagioni dell'età, perché comunque di scoliosi ne abbiamo per quanto riguarda la prima infanzia, giovanile e adolescenziale. Grazie.
Signora Franca, è soddisfatta della risposta?
Benissimo, grazie.
Grazie per aver chiamato. Buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
A questo punto darei la linea alla regia centrale di Radio Barbagia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci in trasmissione su Radio Barbagia. State seguendo il programma Informa Salute, un programma che vuole cercare di rendere un servizio agli ascoltatori, informandoli sugli vari aspetti delle problematiche medico-sanitarie che i nostri ascoltatori hanno. In studio ogni volta avremo uno specialista diverso. Quest'oggi abbiamo la dottoressa Carla Mela, che è specialista in ortopedia. Dottoressa Mela, lei è di Sassari, se ricordo
bene. Di Sassari.
Dunque, oggi stiamo parlando di scoliosi nei bambini, di piede piatto, di dismetria degli arti, di ginocchio varo e ginocchio valgo. Abbiamo poi anche altre due telefonate che ci sono già arrivate, ma le richiameremo tra poco. Voglio solo ricordarvi che questa trasmissione va in onda ogni mercoledì dalle ore 11 alle ore 12 su Radio Barbagia. Dunque, dottoressa, una domanda gliela voglio porre io. E cioè, le visite che lei sta facendo gratuitamente ai bambini delle scuole elementari di Nuoro, in sostanza, in cosa consistono? Ce le può descrivere?
Allora, mi riallaccio un pochettino, diciamo, a quello che avevo accennato all'inizio riguardo a il voler visitare anche i bambini che non avevano eseguito un esame baropodometrico, uno studio della deambulazione, o che comunque avendolo eseguito non avevano ricevuto diagnosi particolari, eccetera. Allora, la visita che effettuiamo noi, come dicevo, è completa, una visita ortopedica completa che valuta la postura del bambino, ovviamente. Quello è la prima cosa che si cerca di individuare se ci sono delle anomalie nell'appoggio in ortostatismo, quindi nella stazione eretta e durante la camminata. Come il bambino cammina, come il bambino appoggia il piede. Successivamente si valutano gli assi degli arti inferiori, se c'è un ginocchio varo, un ginocchio valgo, se c'è un'alterazione di quelli che noi chiamiamo triangoli della taglia, quindi anche essendo un esame completo, se c'è una condizione ad esempio sovrappeso, se ci sono alterazioni segnali che possano far pensare ad una patologia concernente ad anomalie che concernono, diciamo, la muscolatura, se si sospettano patologie neurologiche. Quindi un esame accurato in toto degli arti sia inferiori che superiori, del rachide, fluide, utilizziamo anche nel nostro ambulatorio un podoscopio, quindi valutiamo anche noi comunque l'appoggio sia in punta di piedi sia anche su un solo arto, come il bambino, se il bambino cammina per esempio atteggiando il piede con le punte all'esterno, con le punte all'interno, se ha particolari difficoltà nel mantenere l'equilibrio, anche noi, ripeto, essendo sempre un esame completo, valutiamo per esempio anche lo stato non soltanto della muscolatura, ma anche per esempio andando più superficiale, se ci sono anomalie a livello cutaneo. Io parlo sempre di esame completo perché l'ortopedico deve riuscire a valutare tutta una serie di problematiche che possono essere legate le une alle altre, nel senso che un cattivo appoggio, un'anomalia nella deambulazione, un atteggiamento antalgico, sia il bambino che cerca di appoggiare in modo da non sentire dolore ad un piede, ad un ginocchio, alla schiena, di riequilibrare un arto più corto dell'altro, quindi ovviamente questo si fa attraverso tutta una serie di test che sono infiniti e riguardano appunto il ginocchio, il rachide, la caviglia, eccetera.
Quindi le visite ortopediche ai bambini sono complete.
Sì, esatto, perché comunque ripeto, un problema che viene riscontrato anche in un solo distretto può essere legato ad anomalie che appartengono ad altri distretti.
Cioè, vale a dire, per usare parole meno tecniche, un bambino che ha un piede che appoggia male, può ritrovarsi per compensare, può ritrovarsi la scoliosi.
Bambino
faccio
che
un esempio.
Per esempio in ortostatismo può presentare.
Ortostatismo vuol dire un bambino che è in piedi
retta,
e sta fermo,
quindi,
giusto?
Può presentare, che so, un crollo della volta plantare, può essere un bambino in sovrappeso, ad esempio.
Sì.
Quindi va un po' valutato in tutta la totalità, per quello che appunto, ripeto, abbiamo deciso di visitare anche i bambini che avevano ricevuto che erano stati visti, diciamo, dal tecnico ortopedico senza ricevere particolari diagnosi, oppure che non avevano ancora fatto l'esame, lo studio della deambulazione, della baropodometria.
Tutti i bambini e non soltanto quelli a cui attraverso la baropodometria è stato riscontrato un problema.
Esatto.
Allora, abbiamo una telefonata però di una signora che è in viaggio, quindi rischieremmo di far cadere la linea, di ritrovarci la linea che cade in continuazione, che ha posto un quesito. La signora Alma ha 47 anni e dice: dunque, la signora soffre di alluce valgo piuttosto marcato ad entrambi i piedi, ha difficoltà a camminare scalza a causa del dolore piuttosto forte, chiede se un plantare apposito e un correttore di qualsiasi tipo possano in qualche modo, se non risolvere, migliorare la situazione, o se la soluzione sia solo quella chirurgica.
Allora, grazie per la domanda. Allora, la signora mi ha detto, mi scusi,
la signora Alma, 47 anni.
Diciamo che nel caso più semplice, ossia un alluce valgo non ancora marcato, che però inizia a farsi sentire magari con la classica cipolla, col dolore nel cammino, nella stazione retta, quando si portano determinate scarpe, in particolare quelle con la punta stretta. Diciamo che nel caso più semplice, ripeto, quando è ancora ad uno stadio precoce, quando non è ancora molto marcato, può vedere come soluzione l'utilizzo di plantari e di scarpe ortopediche confezionate, quindi su misura per il piede della paziente stessa. Sì, può dare aiuto, può dare, diciamo, un sollievo, certo. Diciamo che nel caso specifico, purtroppo, mi tocca ribadirlo, non si conosce il grado di deformità che ha colpito l'alluce della signora. Non abbiamo purtroppo, non possiamo visionare le eventuali radiografie dei piedi che sono state, che la signora può avere o meno effettuato, in modo da, ripeto, valutarne la gravità e quindi impostare una corretta terapia. Ripeto, quando è ad un primo stadio, quando non è molto marcato, perché solitamente l'intervento chirurgico viene indicato quando la sintomatologia dolorosa grava sulla vita e sulle attività quotidiane, sulla vita in generale, e soprattutto attraverso precisi parametri radiografici che noi nella nostra specialità ben conosciamo, quale ad esempio un grado al di sopra, un'alluce al di sopra dei 10 gradi di valgismo, allora si ricorre a tutta una serie di tecniche chirurgiche per la correzione dello stesso. Quindi viene un pochettino difficoltoso indicare, però ho appunto tenuto a individuare un caso semplice, insomma, con un alluce valgo non ancora marcato, una sintomatologia dove il dolore è ancora tollerabile, che quindi, dove quindi la signora può trovare sollievo in apposite calzature confezionate su misura.
Mentre oltre vuol dire intervento chirurgico e
sì,
basta.
Allora, quando si avrà una sintomatologia dolorosa molto più marcata e soprattutto quando si avranno determinati parametri radiografici, si potrà indicare più della calzatura, più dei plantari, della calzatura ortopedica, l'intervento chirurgico.
Sì.
Che ne approfitto per dirlo, è un intervento molto semplice che richiede massimo 30 minuti.
Degenza quanto?
Di esecuzione. Ma ci sono la degenza solitamente nelle 24 ore.
Nelle 24 ore. Ma sentivo dire anche che però è doloroso il post intervento.
Ma diciamo che il fatto del dolore dipende molto dall'anestesia, dalla bravura dell'anestesista.
No, intendo il post intervento, successivamente
sì,
all'intervento.
Esatto, è legato anche a quello. Poi ovviamente c'è tutta una copertura che ci si assicura il paziente abbia con antidolorifici, antinfiammatori, e ovviamente cosa fondamentale è l'utilizzo di una particolare scarpa chiamata in questo caso scarpa talus, che dà uno scarico sulla scarica l'avampiede. Ci sono alcuni centri che eseguono tutti e due, che effettuano l'intervento su tutti e due i piedi nella stessa seduta operatoria, altri che invece preferiscono affrontare un intervento per
alla
volta.
Sì,
magari per una maggiore comodità del paziente, però ripeto, è un intervento molto semplice che, se effettuato in centri altamente specializzati o comunque da un chirurgo che ha una buona mano, una buona soprattutto esperienza, può dare sollievo. Ovviamente, come tutte le cose, in medicina non è matematica,
sì,
e quindi ci sono quei rari casi dove si possono verificare delle recidive,
sì.
Eccetera, eccetera. Insomma.
Allora, alcune informazioni di servizio. Vi ricordo che state ascoltando Informa Salute, una trasmissione che Radio Barbagia manda in onda in diretta dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico a Nuoro, studio che si collega con la regia centrale di Radio Barbagia. È una trasmissione dedicata alla sanità, appunto Informa Salute. Potete sottoporci qualunque tipo di quesito, vorrà dire che risponderemo di volta in volta nelle trasmissioni specifiche con lo specialista del caso, o nel caso non fosse prevista una trasmissione con quello specialista, faremo in modo di mettervi in contatto con uno dei nostri specialisti. Potete chiamarci al 391 17 24 686, inviando eventualmente anche un SMS per porre dei quesiti. Potete scrivere alla mail di cedian@cedian.it o eventualmente cercare anche la pagina Facebook del CEDIAN e sottoporre il quesito che più vi sta a cuore. Voglio anche ricordarvi che in questo momento siamo in onda con la dottoressa Carla Mela, specialista in ortopedia. La prossima settimana, mercoledì 9 dicembre, andrà in onda la dottoressa Donatella Tendas, oculista. Quindi parleremo di tutto ciò che è patologico per gli occhi. Voglio aggiungere anche che mercoledì 16 dicembre avremo il dottor Emanuele Caldarulo che parlerà di ecografia. Dunque, facciamo un po' il punto della situazione. Fra due minuti daremo la linea di nuovo alla sede centrale Radio Barbagia per la pubblicità, ma le voglio introdurre un caso e ne parleremo immediatamente dopo il treno pubblicitario. Senta, mi hanno scritto questo appunto. In seguito a una visita ortopedica eseguita nell'ambito di Salute 10 Lo, delle visite gratuite che il CEDIAN sta facendo in tutte le scuole elementari di Nuoro, a una bambina è stato diagnosticato un gibbo, che più semplicemente sarebbe una gobba in sostanza. Sì. Questa diagnosi non era mai stata rilevata prima di allora. L'ortopedico che l'ha visitata ha prescritto una radiografia della colonna in toto, tecnicamente cioè della colonna completa, in seguito alla quale è stata diagnosticata una scoliosi. Successivamente la bambina è stata visitata da due altri ortopedici. E qui viene il quesito. Il primo ha prescritto un busto. Il secondo ha deciso di monitorare la crescita della bambina per 3-4 mesi per valutare l'evolversi della situazione. Qui la madre dice, qual è il caso giusto, il primo o il secondo? Certo lei non può rispondere perché non ha, immagino, del materiale per poter, dovrebbe quantomeno vedere la bambina, ma mi stupisce una cosa, ma perché un medico dice ci vuole subito il busto e l'altro dice no, ci sono due pensieri differenti, due scuole differenti, come funziona il tutto? Le chiedo solo 30 secondi di accenno e poi passiamo la linea e proseguiremo con la risposta dopo.
Sì, allora se il collega, il primo collega ha riscontrato il cosiddetto gibbo, lo specifichiamo brevemente per i radioascoltatori, per gibbo noi intendiamo quell'anomalia visionata all'esame obiettivo caratteristica della patologia scoliotica, fondamentalmente derivata da una rotazione o torsione dei corpi vertebrali, quindi da una deviazione laterolaterale del rachide, che quindi nel bambino attraverso l'esame obiettivo che noi chiamiamo test di Adams inchinato,
dottoressa, mi scusi,
riscontra questa.
Mi scusi se la interrompo.
Sì,
lei è molto tecnica, faccio fatica a capire. Facciamo una cosa, diamo la linea alla radio.
Sì?
Le chiedo gentilmente di poter usare una descrizione un po' meno, sì, meno medica per, okay, far capire ai nostri, okay, ascoltatori. Linea alla sede centrale, alla regia centrale per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci in trasmissione. Dunque, dottoressa Mela, una nota mi è stata passata per quanto riguarda la bambina di cui parlavamo poco fa, cioè una bambina che alla quale è stata riscontrata durante una visita specialistica ortopedica.
Mi scusi, l'età della bambina viene specificata?
Aspetti che controllo.
Abbiamo l'età della paziente, della piccola paziente?
Abbia pazienza, vedo un po' se ho qui degli appunti. Dunque la bambina dovrebbe avere 11 anni.
Sì.
Una bambina molto alta, sto vedendo degli appunti che mi sono stati passati, ecco, ce n'è uno in particolare che è molto tecnico e mi dice angolo di Gobs dorsale 18 gradi, lombare 6 gradi circa. Lei sa cos'è, magari se spiega meglio agli ascoltatori di cosa stiamo parlando.
Sì, diciamo che fondamentalmente è la misurazione della curva scoliotica, ecco, della curva riscontrata all'indagine radiografica. Allora, la bambina, mi avete detto, ha 11 anni, dunque è aumentata molto rapidamente di statura nell'ultimo periodo, sarebbe importante.
Sì, sono questi gli appunti che abbiamo. Sì.
Ok, allora quindi un collega ha prescritto, diciamo, un busto,
un altro invece dice attendiamo, collega. Vediamo l'evoluzione.
Allora, diciamo che in base al risultato radiografico, all'età della piccola paziente, anche se sarebbero necessari ulteriori dettagli, se devo esprimere un mio parere, tendo a dare più ragione alla collega che non ha ritenuto opportuno prescrivere
immediatamente
un busto, sì, perché comunque è una curva, è un angolo di curvatura, quindi 18 gradi, mi avete detto, sì, è un angolo di curvatura che ancora ci può tenere dentro un margine di sicurezza, nel senso che già tra i 20 e i 20 gradi e i 30 gradi è sempre a discrezione dell'ortopedico. Qui siamo addirittura al di sotto i 20 gradi, quindi diciamo che, ripeto, data anche l'età della paziente, considerato soprattutto che è una ragazzina che si avvia più rapidamente verso la maturità muscoloscheletrica, si può semplicemente monitorare con esame obiettivo più indagine, eventualmente in aggiunta indagine radiografica, monitorare la crescita della piccola paziente stessa, anche a distanza, anche diciamo spalmando di più i controlli, maggiormente i controlli più avanti, quindi anziché ogni 3 mesi si possono, in base ai risultati delle ulteriori indagini, anche ogni 6 mesi, poi via via anche una volta all'anno.
Sì, io capisco anche che per lei fare queste valutazioni con pochi elementi non è semplice, però una cosa tecnica molto chiara l'ha detto, cioè fino a 20 gradi tendenzialmente si consiglia di non mettere il busto e di valutare, tra i 20 e i 30 gradi di deviazione invece è a discrezione del medico.
Poi ovviamente ci sono i casi più gravi dove si raggiungono curvature anche di 40 gradi, dove allora è indicato l'intervento, addirittura l'intervento chirurgico. Ecco,
senta,
specializzato.
Ha chiamato la signora Maria, che ora richiameremo. La signora Maria pone questo quesito, dice: mio figlio soffre di scoliosi, quali sono gli sport consigliati quando si soffre di questa patologia? Mi è stato detto che lo sport più indicato è il nuoto, è vero? Allora io intanto le passo la domanda e sto già chiamando la signora, mi scusi il nome, la signora Maria. Ecco, signora, un attimo solo.
Sì, pronto?
Signora Maria, buona giornata. Stiamo trasmettendo da Informa Salute con Radio Barbagia. Lei ha posto un quesito, ci ha telefonato. Le passo la dottoressa Mela che potrà aiutarla.
Grazie mille.
Allora, buongiorno.
Buongiorno dottoressa, ascolti, mio figlio soffre di scoliosi. Quali sono gli sport più indicati per chi soffre di questa patologia? Perché mi è stato consigliato il nuoto, è vero?
Allora, io diciamo che indico sempre per i bambini affetti da, vabbè, poi ovviamente si valuta anche l'entità della scoliosi, quindi se sono già state fatte, diciamo, indagini radiografiche, qual è il grado di curvatura, la sintomatologia del bambino, se è un bambino che lamenta dolore, che assume già una postura scorretta. In particolare particolare, appunto, nel caso della, per esempio, di un, della, dell'associazione di, con una postura già sbagliata o con una sintomatologia dolorosa, il bambino può intraprendere qualsiasi attività fisica che più gli piaccia. Il nuoto è compreso il nuoto, anche se, diciamo, ci sono alcuni studi che sfatano il mito del nuoto come tocca sana per la scoliosi, per i bambini affetti da scoliosi. Altri che invece indicano lo stesso sport come invece un qualcosa di addirittura necessario e fondamentale. Resta il fatto che ovviamente tenendo conto che la scoliosi può essere di qualsiasi entità, di qualsiasi gravità, dare sintomatologia più varia, il bambino deve fare lo sport che più gli piace, che sia non soltanto nuoto ma che sia anche pallacanestro, pallavolo, qualsiasi altro sport. L'importante è che ovviamente sia uno sport che piaccia, che non peggiori una eventuale sintomatologia dolorosa già sottostante, e che aiuti un armonico sviluppo muscolo-scheletrico del bambino stesso. Eventualmente, se è una scoliosi di entità maggiore, si può associare qualche ciclo di ginnastica posturale correttiva, eventualmente, insomma, in associazione allo sport che, ripeto, il bambino preferisce svolgere. Okay.
Grazie mille, niente, è stata gentilissima. Grazie, arrivederci.
Grazie signora Maria, arrivederci.
Grazie a voi, buona giornata.
Salve. Dunque, intanto vorrei anche ricordarvi le frequenze per ricevere Radio Barbagia, 103 su Nuore Provincia, 91,90 invece in centro Sardegna, Oristanese, Alto Campidano, Margine, Planargia, sino alle porte di Sassari, 97,2 sulla costa nord orientale e bassa Baronia e 97 per la Sardegna centro orientale. Egregia dottoressa, qui abbiamo parlato di diverse patologie ortopediche che sono state riscontrate sui bambini che lei sta visitando.
Mi scuso se ho utilizzato, o se mi sono dilungata, o se ho utilizzato termini troppo tecnici, ma purtroppo l'ortopedia, a differenza di quanto si pensa normalmente, è una branca molto vasta che...
Sì.
No, molte patologie, molte problematiche, è difficile affrontarle in poche parole, ecco.
Guardi, il mio compito è quello di tentare ogni tanto di invitare il medico a essere più, come dire,
certo.
a tradurre i termini tecnici in termini un pochino,
certo,
più comprensibili, insomma, diciamo che va bene così, è giusto che lei è lo specialista, deve usare i suoi termini, poi
ovviamente.
Cercherò io ogni tanto di interromperla e chiederle qualcosa, qualche spiegazione, diciamo così, più idonea. Allora, per quanto riguarda quindi questa bambina di cui parlavamo prima, abbiamo già detto tutto ciò che potevamo dire. La telefonata l'abbiamo fatta, avevo da sottoporle un quesito. Può consigliare qualche abitudine posturale da evitare o qualche altra da adottare per scongiurare la scoliosi? Cioè, alle mamme possiamo dire: fai attenzione che il bambino o la bambina non stia troppo piegata, che so, alla tastiera del computer, anziché non assuma delle posizioni che possono peggiorare una situazione esistente o indurre una scoliosi?
Sì, allora, come abbiamo parlato anche della scoliosi non strutturata, diciamo che il bambino in età scolare sino ai 13-14 anni, sino al termine della maturazione muscoloscheletrica, si ritrova in una fase delicata dove atteggiamenti, posture scorrette, che conseguentemente danno quindi anche una particolare sintomatologia dolorosa, quindi il bambino che lamenta mal di schiena quando sta facendo i compiti, quando è seduto nel banco di scuola o quando porta lo zaino pesante, può a questo punto avere effetti sulla muscolatura, sui legamenti, una muscolatura che quindi tende a rimanere rigida. Quindi il bambino che rimane, tra virgolette, che fa i compiti storto, seduto storto, magari con le ginocchia piegate la schiena incurvata o da un lato o tutto in avanti, insomma anche lo stesso zaino pesante che altera addirittura le fisiologiche curvature.
Ecco, quella dello zaino pesante se ne è sempre parlato.
È un bambino irrigidito,
molto.
Sì.
Ma ci sono dei bambini che si ritrovano a portare dei pesi che sono la metà del loro corpo.
Certo, insomma, certo. Tant'è che ci sono state delle proposte. Io poi ho visto qualche cosa, ma non so se siano poi state messe veramente in pratica, che riguardano in particolare, appunto, come ha detto già lei, lo zaino troppo pesante e le sedie e i banchi a scuola, che devono garantire attraverso determinati parametri, per esempio riguardo le sedie e il banco a scuola, una determinata altezza della sedia rispetto al banco, lo schienale, eccetera eccetera, e riguardo lo zaino, per esempio, l'utilizzo riguardo lo zaino, per esempio, appunto riguardo il peso dello zaino, se ne hanno proposti dei cambiamenti, come, che so, l'adozione di libri che si possono dividere in fascicoli, oppure il maggiore utilizzo magari di testi confezionati con materiali più leggeri rispetto al passato. Poi attualmente ci sono genitori che adottano soluzioni da loro, ossia per esempio il trolley. Io ripeto, non so se queste norme vengano rispettate, se siano state messe in pratica nelle scuole, perché comunque continuo a vedere purtroppo che nelle scuole c'è il banco sbagliato, la sedia sbagliata, magari è troppo piccola, quando sono integre, diciamo. E troppi bambini che continuano a portare zaini troppo pesanti, soprattutto troppi libri pesanti.
Troppi libri pesanti, va bene. Vorrà dire che benvenga quel giorno, il giorno in cui i bambini potranno usare un tablet.
Esatto, la soluzione migliore sarebbe utilizzare il computer a scuola.
Allora, dunque, intanto la ringrazio per aver partecipato alla trasmissione, avremo modo di ospitarla in futuro di nuovo con degli ulteriori argomenti. Voglio ricordare agli ascoltatori che i quesiti potete porli chiamando al numero 391 1724 686, anche inviando sms via mail alla mail cedian@cedian.it, oppure scriveteci sulla pagina del Cedian, sulla pagina Facebook del Cedian, sottoponendoci i quesiti di cui volete avere risposta. Il nostro appuntamento si rinnova per mercoledì prossimo, quindi mercoledì 9 dicembre. Avremo in studio la dottoressa Donatella Tendas. La dottoressa è un oculista e avremo modo di parlare, per l'appunto, di alcune patologie particolari. Sono questi tutti appuntamenti che inizialmente danno una descrizione di massima della specialistica e delle patologie, poi di volta in volta con altre trasmissioni si affronteranno argomenti ancora più specifici. Inoltre, il 16 dicembre avremo il dottor Emanuele Caldarulo che parlerà di ecografia. Inizieremo a entrare nel merito delle varie diagnostiche ecografiche. Io voglio ringraziare Radio Barbagia per aver ospitato questa trasmissione che avviene, come vi ho già detto, in diretta dagli studi del CEDIAN, collegati con la sede, la regia centrale di Radio Barbagia. Ringrazio di nuovo la dottoressa Mela.
Grazie a voi.
Per aver partecipato. Da Giovanni Marinosci, a mercoledì prossimo. Linea alla regia centrale.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.